Alle 11:30 in punto, confidavamo nella puntualità britannica e così è stato. Un saluto ai compagni amici della cucina sociale all'altro lato del telefono da Londra. Buongiorno, ci sentite bene?
Sì, buongiorno a tutti e tutti, siamo contenti di collegarci con Roma live. Qua la giornata praticamente irrimediabilmente inglese, perché un tempo veramente piovoso da ieri, che piove di rosso, grigio, quindi è proprio rientrata nella tristezza quotidiana. È una delle cose però che ci manca forse di più, è proprio quel sole nostro, che solo in Italia si trova, insomma, vabbè, come particolarmente quello di Roma, dai.
Siamo in pieno emigrante proprio, manca solo merula in sottofondo.
Sì, manca solo un mandolino in sottofondo che si spella malinconico, poi per il resto è perfetto.
Ci siamo. Va benissimo. Allora, noi avevamo tante cose da chiedervi, perché l'ultima volta che ci eravamo sentiti era stato, insomma, all'inizio dell'estate. Tante cose sono successe, poi, insomma, si sono anche un po' accavallati gli interrogativi che vi volevamo proporre. Il primo tema, che era quello, insomma, un po' più importante, almeno per noi, anche perché ci siamo confrontati nel corso degli ultimi mesi, è quello ovviamente relativo a tutte le questioni sull'immigrazione, le varie emergenze, profughi, rifugiati, eccetera eccetera, che infiammano l'Europa e immagino infiammino anche la Gran Bretagna. Proprio in una delle ultime chiacchierate con voi avevamo parlato a lungo di come questa questione fosse stata affrontata dalla politica britannica, dai conservatori, ma anche dallo UKIP. Insomma, è stata una vicenda cardine all'interno delle ultime elezioni nel Regno Unito. Ecco, io partirei un po' proprio da questo per farci raccontare come si è evoluto il panorama politico nel corso poi dei mesi estivi, e soprattutto se ci sono state iniziative di solidarietà, manifestazioni riguardo a questo tema. A un certo punto tutta l'attenzione si è concentrata sulla Germania e sui paesi dell'Europa centrale, però immaginiamo che anche in Gran Bretagna il tema sia continuato ad essere presente, no?
Sì, beh, in particolare poi in estate la Gran Bretagna ha avuto la sua porzione di grossi titoli rispetto a questa emergenza, a questo dramma dei profughi, per la storia di Dover-Calais, no? Il fatto che ci sia questo campo a Calais, sulla Manica, c'è un campo profughi di più di 2000 persone che da ormai anni di vacca lì, in realtà, perché è una cosa che risale a parecchio tempo fa, e che ultimamente, con l'aumento esponenziale delle persone in cerca di un luogo migliore dove vivere, è diventato sempre più pieno di persone, con questi disperati tentativi di o salire sui treni che passano attraverso l'Eurotunnel, oppure sui camion, insomma, pur di arrivare in Gran Bretagna. E c'è questo continuo scaricabarile fra Francia e Gran Bretagna sulla gestione di questo passaggio al confine, questa emergenza. E appunto quest'estate la cosa ha raggiunto toni molto molto gravi, mai tanto da, voglio dire, superare in gravità quello che succede ai profughi e rifugiati in altre zone. Basta pensare, insomma, a quello che sta succedendo adesso in Europa dell'Est. Però comunque anche la Gran Bretagna ha la sua quota, diciamo così, anche perché molte di queste persone che sono in movimento attraverso l'Europa, ovviamente la stragrande maggioranza vuole andare prevalentemente in Germania, ma molti vogliono arrivare anche nel Regno Unito, perché è considerato, per varie ragioni, insomma, una meta ottimale in Europa. Quindi la Gran Bretagna, per ovvie ragioni, insomma, no, non ragioni proprio geografiche, essendo un'isola, risente meno di questa pressione, ma comunque ne risente, e come. Quindi sì, c'è stata questa emergenza quest'estate che c'è ancora, ovviamente, che viene affrontata dal governo conservatore appunto con le modalità solide di qualunque governo di destra nei confronti di un'emergenza di qualunque tipo. Loro cosa fanno? Raddoppiano la polizia, raddoppiano i controlli, raddoppiano questo, raddoppiano quell'altro, buttandola sempre sulla repressione dell'illegalità, quando in realtà questi sono problemi causati da ben altre ragioni. Quindi, come sempre, insomma, per questioni, diciamo così, ideologiche e propagandistiche, curano il problema con la medicina peggiore in assoluto, insomma. Quindi si concentrano su quelli che organizzano. Il solito discorso è un po' come, no, a livello macroscopico si combatte, cioè in certi quartieri della destra si vuole combattere l'emigrazione disperata controllando gli scafisti, no? Sono queste cose totalmente, sì, non so, che esprimono proprio o falsa coscienza o comunque vera incoscienza, non so come dire, insomma, per fare un gioco di parole. Quindi sì, Cameron, come dire, si preoccupava del flusso dei vacanzieri britannici che erano bloccati a Calais, a Dover, no? Perché ovviamente la zona è stata più o meno militarizzata, la Gran Bretagna ha chiuso praticamente la strada che portava a Calais, che è un'autostrada grossa. L'ha chiusa perché l'ha adibita, non so se temporaneamente, non so se ancora sia così, comunque l'ha adibita a parcheggio per i camion che dalla Gran Bretagna passano in Francia e viceversa, cioè ha creato due isole riservate agli autotrasportatori britannici per evitare appunto che i migranti si nascondessero dentro i loro camion. Questo ha provocato un rallentamento spaventoso del traffico, quindi poi, tra l'altro, il paradosso quest'estate era che il problema era anche quello dei poveri disgraziati che non riescono ad andare in vacanza, capito? Da una parte ci stanno i dannati della terra che muoiono folgorati perché cercano di salire dentro i treni, dentro l'Eurotunnel, che è una roba a livello dove c'è un rischio per le persone straordinario, e dall'altra quelli che aspettano, no, nervosamente in macchina di potersene finalmente andare in Francia, ubriacarsi o farsi il giro non so dove, andare in Spagna. Quindi questo era un po', no? C'era questa fotografia, era come in una strada, tu dall'alto vedi su una corsia ci stanno i disperati e sull'altra i privilegiati, che stanno però separati da pochi metri, capito? Certo. Quindi sì, anche situazioni da un fortissimo valore simbolico oltre che politico, insomma.
Senti,
ovviamente sì, poi un'ultimissima cosa volevo aggiungere, che comunque sia c'è una differenza fra la reazione della politica ufficiale in questo paese rispetto a questo problema e le persone, insomma. Quindi ci sa, se il governo chiude, cioè non si vuole impegnare minimamente, accetta delle quote di immigrazione ridicole, che sembrano quasi offensive, insomma, ci sono gruppi appunto spontanei dal basso, legati ovviamente anche a reti di solidarietà, insomma, di attivismo e di militanza politica, che si fanno carico di aiutare materialmente, proprio raccogliendo cose, oggetti, vestiario, generi di conforto, e portarli in una catena di solidarietà appunto dal basso, e portarli ai migranti che ne hanno bisogno, insomma.
E anche fermare i fascisti, le proteste fasciste che ci sono state.
Certo, perché naturalmente il Kent, che è la regione dove sta Dover, è la regione meridionale, insomma, no, inglese, dove arriva questo primo impatto di persone che riesce a passare la manica, è ovviamente pullula adesso di queste organizzazioni appunto che fanno capo ai soliti, diciamo così, gruppi noti, insomma, la English Defence League, oppure il quasi moribondo British National Party, comunque queste le classiche formazioni di destra xenofoba e nazionalista inglese, insomma.
Senti, quanto è stata forte, quanto sono state forti queste reti di solidarietà che si sono sviluppate, e soprattutto, diciamo, a livello di opinione pubblica reale, come viene presa questa emergenza che poi batte la gran cassa ogni giorno sui mass media, le televisioni e i giornali?
Ma guarda, io di esperienza diretta, nel senso, non posso darti una risposta dettagliata alla prima domanda, nel senso che c'è chiaramente il segnale di una presenza abbastanza diffusa in queste appunto realtà, comunque sia, molto dove c'è impegno, sì, dove c'è impegno politico, eccetera. È chiaro che da un punto, se uno vuole calcolare l'incidenza che hanno questo tipo di iniziative sull'opinione pubblica generale, diventa un po' difficile fare determinate proposizioni.
Questo vuole dire appunto che, soprattutto perché l'opinione pubblica non è informata di queste cose, praticamente cioè tutti i mezzi ufficiali dei media non ne parlano quasi per niente, diciamo, di questo. Ogni tanto quando la vede c'è stato un po' di solidarietà, hanno dato un po' di vestiti, un po' di cose, invece c'è quotidianamente donation di gente che va, raccoglie le cose, le porta giù, le ripara. Soprattutto c'è un grande bisogno di adesso, perché arriveranno i periodi molto più freddi, quindi c'è bisogno di una delle cose, sembra la buffa, sono i calzini, insomma, queste cose qua per, come indumenti, ma poi anche coperte, quindi c'è molto via vai di questo.
Naturalmente poi volevo aggiungere, ci stanno ovviamente anche le organizzazioni umanitarie, quelle grosse, no, che fanno assistenza, soprattutto questo a Calais, e quindi questi qui che vivono in questa specie di, che è soprannominata la giungla, tra l'altro, perché poi la cosa è che è tutta la terminologia che si usa nei media per parlare di queste cose, usano questi termini tipo giungla, tipo sciame, branco, capito, si appellativi che si usano degli animali, che ti dà la misura di come purtroppo viene comunicata questa cosa, non dando, cioè neanche attraverso, cioè negando a queste persone la dignità anche attraverso il linguaggio, perché cioè quando parla di sciami allora sei un passo dal parlare di infestazioni, capito? Insomma, certo. Questo è il discorso. Sì. Quindi purtroppo sì, c'è una Cameron in questo, voglio dire, la sua riluttanza a volersi impegnare tradisce proprio questo anche senso, non so, di egoismo così, insomma, unilaterale diffuso, in un momento in cui comunque batte la gran cassa dall'altra parte della ripresa economica, capito? Dell'unico paese la cui economia in Europa sta in leggera crescita, eccetera, 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 insomma, tutto quadra.
Quindi, insomma, un quadro molto simile a quello che ci avete raccontato all'inizio dell'estate, insomma, da questo punto di vista, almeno politicamente, almeno per quanto riguarda appunto la politica mainstream, sembra che siamo rimasti lì anche alle elezioni. In fondo, diciamo, i temi economici che magari qui da queste parti mediterranee erano più sentiti in Gran Bretagna hanno ceduto un po' il passo a queste varie emergenze sicurezza, che ora sono l'immigrazione, ora sono i rifugiati, però più o meno sempre lì andiamo a parare.
Beh, c'è il discorso di, diciamo così, perché lì poi rientra in questa variabile jolly che entra in tutte le dinamiche, che è il futuro di questo paese in Europa, cioè la situazione di implosione nella quale di caos nella quale versa l'Europa in questo momento è vista da qui, da una parte con sollievo, perché meno male che non ci siamo mai entrati in Europa, ovviamente, ma dall'altra è anche un disincentivo a voler comunque cercare di rimanerci dentro, insomma, no? Quindi c'è anche questa questa forza proprio gravitazionale respingente, insomma, e anche l'immigrazione alla quale appunto l'Europa non sa rispondere in maniera coerente, umana e logistica sufficiente. È la dimostrazione qui per molti che l'Europa è un progetto comunque sia sbagliato, per ragioni completamente diverse da quelle che potrebbe avere uno che la vede come appunto un consesso volto alla massimizzazione dei profitti lì per lì. Insomma, si può sicuramente vedere l'euro come questa cosa, ma in Gran Bretagna i conservatori la vedono invece come appunto una specie di forma di arroganza economica punita dalla storia, insomma, e quindi in questo senso rientra anche pure l'elezione straordinaria di Jeremy Corbyn alla direzione del Partito Laburista, insomma, e tutte le scelte che deve fare. Ci si chiede che cosa farà rispetto all'Europa. Ebbene, lui è uno abbastanza euroscettico, insomma, quindi adesso ti trovi ad avere non soltanto i conservatori a essere contro l'Europa, ma pure potenzialmente parte del Partito Laburista.
Che poi...
sono tutte cose molto legate pure anche al discorso del referendum scozzese, che c'è stato un anno fa. Hanno vinto i no, la Scozia resta, però comunque il Partito Nazionalista Scozzese è uno dei partiti più in crescita in assoluto, e probabilmente rialzeranno la testa e richiederanno un referendum per finalmente uscire dall'Unione. Quindi, cioè, c'è una situazione di disintegrazione totale dal punto di vista istituzionale, a fronte anche dell'incapacità di rispondere a emergenze umanitarie di questo genere. Insomma, le due cose si influenzano.
Che poi in tutto questo avete giustamente ricordato che a breve, o a relativamente breve, ci dovrebbe essere il famoso referendum sull'uscita o sul rimanere nell'Unione Europea.
2017.
Quindi, insomma, un anno e mezzo non è moltissimo, se vogliamo, in termini politici, per una scelta così rilevante.
Praticamente l'Inghilterra, stando in Europa, ha avuto la possibilità di investire su molte cose. C'è stata una specie di apertura per le banche, quindi come proprietà di vari generi, con la svendita appunto tramite la scusa dell'austerity, no? Sono state vendute molte sharing delle cose pubbliche in varie parti dell'Europa, proprietà stupende, privatizzazioni e tutto quanto. Quindi diciamo l'Inghilterra ha fatto la parte sua, essendo poi parte di questo Commonwealth che hanno loro, quindi hanno possibilità di fare i vari soldi dappertutto, no? E poi con il doppio gioco che fanno con i paesi arabi, quindi da una parte gli fanno la guerra, dall'altra gli vendono le armi. Cioè, ci sta veramente il partito conservatore in Inghilterra, è stato un disastro totale, che appunto se noi che diciamo non siamo tendenti a votare, no? Perché appunto non ci riconosciamo in nessun tipo di cosa, che però praticamente l'unica alternativa è trovare un movimento solido di sinistra e porta un minimo di opposizione anche all'interno del Parlamento. Purtroppo è l'unica, anche perché non c'è molta coscienza.
Però l'elezione di Corbyn è stata una cosa importantissima.
È stata una cosa importante proprio per un attimo rivedere quelli che sono appunto i valori di che cosa significa essere di sinistra, perché essere laburisti era arrivata la stessa cosa di dire siamo due partiti di centrodestra, diciamo, e ci contendiamo,
ci siamo per squadre diverse, siamo per il resto siamo uguali. Sì, ma certo, ma quello che sta succedendo al centro di qualunque, no, di qualunque cosiddetta democrazia liberale occidentale tardo post-capitalista, insomma.
Senti, a proposito di Corbyn, una cosa che volevo chiedere è che, diciamo, io sono rimasto abbastanza colpito, per quanto la mia conoscenza del quadro politico e dei mass media inglesi sia abbastanza relativa, però, come dire, la pesantezza, a volte dall'isteria con cui tanta parte del mondo politico e giornalistico ha accolto la nomina
cosa.
Di Corbyn, nel senso che se sì. Diciamo le reazioni dei bleriani all'interno del Labour tutto sommato erano anche abbastanza comprensibili, mi è parso curioso che dall'altra parte si ritirasse fuori la minaccia rossa, ecco. Non so,
ma guarda che allora sì, no, ma è interessante che tu allora intanto c'è da dire una cosa, che qui stiamo parlando di un paese dove le idee radicali di sinistra sono sempre state considerate quasi, non lo so, diciamo l'anticamera dell'inferno, insomma, come ipotetica diciamo così prospettiva di un futuro immaginato. Noi in Italia comunque abbiamo una storia diversa, politica recente, cioè abbiamo avuto comunque il Partito Comunista Europeo, no? Il Partito Comunista più potente dell'Europa occidentale, più vasto, più organizzato. Qui il Partito Comunista Britannico è una cosa che, voglio dire, in confronto è paragonare, non lo so, insomma, una pozzanghera a un lago, insomma. Quindi il fatto che uno come Corbyn abbia vinto, stravinto, anzi non vinto, stravinto le cosiddette primarie del Partito Laburista è un evento abbastanza traumatico, perché comunque, voglio dire, fatte salve tutte, anche a tutti, anche i compromessi che lui si sta preparando a fare, già fa con l'establishment contro il quale era fino a un attimo prima, rimane comunque il leader più a sinistra che questo partito abbia mai avuto, più a sinistra di Clement Attlee, il primo ministro laburista del secondo dopoguerra, più a sinistra di tutti i leader storici, insomma. Quasi, è come se Tony Benn, capito, che era invece questa figura appunto storica di riferimento del socialismo laburista, Tony Benn diventasse il capo del Labour. Tony Benn ci ha provato più di una volta, ha sempre fallito negli anni Ottanta, ed è finito, è grande, come una grande figura, riverita, rispettatissima, però con un peso politico ridicolo. Corbyn invece ha vinto. Cioè, quindi sì, la reazione scomposta che ti meraviglia un po', perché è un evento molto più grande che se fosse successo in Italia, non so come dire, che appunto è un paese dove c'è stata una sinistra istituzionale con una grossa tradizione. Qua non c'è, quindi Corbyn è veramente un fantasma, è come uno che viene da una comune, insomma, non so come dire.
No, sei chiarissimo. Ecco, no, mi ha stupito, anche perché pensavo, diciamo, dal punto di vista di un conservatore dovrebbe essere contento che c'è un partito come il Partito Laburista che scivola sempre più a sinistra, quindi verso posizioni radicali che lo tengono lontano dal governo.
Sì, molti sghignazzano, però c'è da dire che anche questa cosa, da una parte si ride, ah sì, questo si autodistrugge da solo, questo è ineleggibile, perché tutti dicono questo, addirittura i liberali sperano che un sacco di membri della componente parlamentare del Partito Laburista se ne vadano, perché il partito c'ha questa deriva spaventosa a sinistra, e vadano tra le file dei liberali, insomma. C'è chi spera questa autodistruzione rapida, però in realtà il personaggio Corbyn comunque presenta delle incognite, anche nella più rosea delle ipotesi, appunto, che sia effettivamente uno incapace, totalmente, come dire, mosso da un idealismo che si scioglie come neve al sole nel momento in cui lui ha delle responsabilità istituzionali serie, insomma, no? Perché è uno che è contro la NATO, contro le armi nucleari, è repubblicano, cioè gli mancano tutte le componenti fondamentali perché gli sia consentito di fare politica nel palazzo. Quindi lui o manterrà, cioè o come dire, addomesticherà queste sue posizioni, oppure è costretto a vedersi voltare le spalle dalla stragrande da una grossa parte del partito, anche se c'ha questa maggioranza enorme, insomma è, diciamo che
ha un grosso consenso popolare, perché la gente non è completamente più,
c'è una maggioranza enorme, ha vinto il 60% dei consensi, cioè il secondo Andy Burnham, che era il candidato numero uno, che si dava per favorito prima, ha preso tipo il 19%, quindi lui ha completamente sbaragliato la concorrenza centrista, comunque che esprimeva l'ala moderata del
partito. Bisogno comunque di questa scritta a sinistra forte, perché non esiste,
perché si è creato, vedi, la cosa assurda è che c'è, lui è leader con una maggioranza
Ovviamente sì, molta della sua maggioranza sono queste persone che si sono iscritte al partito durante la campagna elettorale, perché c'è avuto questa cosa slavina, capito? Mentre faceva la campagna elettorale veniva sempre più gente ai suoi interventi, e a un certo punto migliaia e migliaia e migliaia di persone si sono iscritte al partito pagando queste 3 sterline, perché avevano dato la possibilità di comprare il diritto di voto e l'iscrizione al partito con 3 sterline. Un sacco di gente ha fatto questa cosa e hanno votato loro per lui, quindi mettendo in minoranza poi tutti gli altri, le altre componenti dell'elettorato laburista, insomma,
che non l'hanno presa, quindi, benissimo.
Insomma, lui ha questo enorme consenso nel partito. Però tra i deputati laburisti in questo momento, cioè quelli eletti appunto in Parlamento, lui c'ha il 10% solo dei consensi, cioè c'ha tutto il partito diciamo parlamentare contro, e il partito invece nel suo complesso fuori a suo favore. Quindi c'è questa grossa disparità. Lui quello che deve fare è tenere insieme questa coalizione che diciamo così di anime diverse del partito che compongono il suo governo ombra, e cercare di non diciamo così fare inorridire le alte gerarchie dell'esercito, perché adesso ovviamente si parla anche di un rischio che i militari si ammutinino nel caso in cui lui, che è un pacifista convinto,
rappresentava la Stop the War Coalition.
Assolutamente, giustamente, lui era il leader della Stop the War Coalition, che è stata questa organizzazione che ha organizzato la resistenza e la protesta contro l'intervento soprattutto in Iraq nel 2003, che organizzò quella enorme manifestazione del 2002 dove credo andarono 1 o 2 addirittura forse milioni di persone, cioè la più grande manifestazione in un paese dove non si manifesta, insomma, perché qui non è come la Francia e l'Italia che si scende in piazza ogni 2 per 3, diciamo così, tra virgolette. Questo è un posto dove la gente, insomma, questo tipo di partecipazione non la vedi ogni tanto. Ci fu questa enorme manifestazione contro la guerra in Iraq, di fronte alla quale comunque Blair e i suoi, capito, fecero sti cazzi, andiamo avanti, capito? Esatto, quindi insomma lui è un personaggio fuori dell'establishment, no? Di un partito come il Partito Laburista, che comunque è un partito che è stato pro-imperialista, che è monarchico, insomma, non ci dimentichiamo queste cose. Ed è per questo che lui è a sinistra di qualunque leader laburista, anche del più, diciamo, ferocemente nazionalizzatore dal punto di vista economico, no?
Io personalmente sono sempre scettico comunque ogni
caso. Lo so che sei scettico, fai bene a essere scettico, però comunque
le cose si vedranno sul campo, poi quando vengono messe in atto allora si vedrà poi alla fine, capito? Comunque in ogni caso i segni sono positivi, perché è importante che ci sia una presa di coscienza un po' di quello che dovrebbe significare essere di sinistra.
Guarda, la cosa enorme che ha fatto lui è stata quella di chiamare dentro la politica un sacco di gente di 20 anni, capito? Gente che è nata in una realtà post-politica, gente che vive la politica attraverso la spettacolarizzazione della politica come tutti gli altri, come tutti noi del resto, ma che comunque a livello di partecipativo, di organizzativo, di analisi, eccetera, era lontana anni luce da questo genere di cose, e adesso stanno dentro questo partito che è l'unico che apparentemente adesso è riuscito a rovesciare questo problema del fatto che le nuove generazioni sono automaticamente staccate dalla politica, perché appunto vivono in una dimensione post-politica in gran parte, assorbita, autosufficiente da un punto di vista comunicativo, capito? Ma comunque, e invece prepotentemente poi, siccome, come dire, le maglie di tutto questo tessuto adesso sono belle sbrillentate, sottoposte a grosse trazioni, capito? Grossi shock. Paradossalmente questo può invertire questo allontanamento dalla politica e può rigettarci dentro un sacco di gente giovane che non avrebbe mai pensato
di potervisi dedicare, insomma. Quindi è un segnale forte comunque.
Va bene, insomma, staremo a vedere poi anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche questo confronto, diciamo, fra un partito di iscritti e un partito di deputati, come andrà a finire, e soprattutto quali saranno le mediazioni che si troveranno, che si dovranno trovare, immagino. Sentite, l'ultima cosa che volevo chiedere, diciamo, passiamo da altissima politica a questioni, insomma, molto molto più concrete, ai noi, sulla vostra pagina Facebook, anche questa era una cosa che mi aveva colpito. Avete raccontato un fatto bruttissimo che è avvenuto proprio a pochi metri dalla vostra sede, l'assassinio di un ragazzino, credo di origine pakistana, a giudicare dal nome, a coltellate. Ecco, questa era una vicenda che qualche anno fa, a un certo punto, è arrivata addirittura alle orecchie dell'opinione pubblica italiana, perché uscì fuori, insomma, l'emergenza, in questo caso vera, delle morti per accoltellamento fra i giovani, giovanissimi a Londra, insomma un po' in tutta l'Inghilterra. Si parlava di allarme sociale, se non altro perché si parlava di decine, centinaia di vittime ogni anno. Ecco, da qui poi si potrebbe partire per ulteriori disamine su quello che è l'ambiente sociale di tanti luoghi della Gran Bretagna. Vi volevamo chiedere, appunto, se questo fatto che è accaduto proprio pochissimo fa è in qualche modo una ripresa di quella vecchia ma non vecchissima situazione, se non è mai cambiato niente in realtà nel corso degli anni, insomma, come ci dobbiamo porre di fronte a una tragedia del genere?
Guarda, quello che è accaduto è terribile, perché proprio rappresenta il fallimento totale di quello che sono, appunto, le istituzioni che dovrebbero prendersi cura di questi giovani, che praticamente non hanno più dei valori a cui mettersi, cioè, in riferimento, no? In quanto, appunto, a tutti i livelli, partendo anche dal cibo che mangiano, no? Cioè, no, la cultura di questo consumismo totale, e quindi mangiare McDonald's, buttare la carta per terra, portare i calzoni calati, fare, capito, il bullismo così, e aggrupparsi in branchi perché si ha paura degli altri, quindi c'è questa, quindi lì praticamente la cosa non è troppo visibile per poter dire, capito, vabbè, stanno giocando, capito, così non è così che funziona. Si è visto anche quando ci furono i grossi riot per la morte del ragazzo, che praticamente ci furono grossi scontri per giorni interi, però, diciamo, una grande parte della gente che andava, saccheggiava praticamente, andava a prendere le cose perché gli servivano le scarpe di marca, oppure, capito, il nuovo computer o qualcosa del genere. Cioè, non è che si fa un'azione per coscienza, manca, appunto, la coscienza. Questo riporta un po' anche il discorso dei centri sociali. Cioè, in Italia vediamo con schifo totale quello che sta accadendo da qua, da fuori. È una visione terribile, perché, diciamo, ma come è possibile tutta questa repressione sempre più forte, cioè voler accanirsi contro, appunto, i centri sociali, che sono, quando, appunto, mi ricordo i tempi, il motivo per cui nacquero inizialmente, perché noi eravamo, c'era Roma, era militarizzata perché c'erano i fascisti, perché c'era l'eroina, e quindi, capito, serviva un posto per, appunto, esprimersi, no? Questi posti mancano per i giovani dalla fascia d'età che parte dai 12 anni, 11 anni, anche 10 anni addirittura, fino all'età in cui poi, appunto, si comincia a essere leggermente più maturi, e quindi magari si fanno cose di lavoro, altre cose, insomma, si portano interessi diversi. Comunque questa fascia d'età non è tutelata assolutamente, cioè non vengono proprio. Noi facciamo delle iniziative nel quartiere, abbiamo fatto festival nel parco per portare, appunto,
questa awareness, come si dice, questa consapevolezza del fatto che c'è l'eroina, che ci sono le siringhe nel parco dei bambini, che ci sono che si trovano gente, poverini, che magari si buttano, dormono da una parte con i cartoni e poi lasciano appunto escrementi umani nel parco nascosto, ma se vai nell'altra zona di Londra, come appunto Kensington o queste zone un po' più, non esistono queste cose quasi, capito? E appunto qua dietro è successa questa cosa, non si sa bene il motivo, questo non è che hanno ammazzato un compagno, è successa una cosa, cioè era un ragazzino che c'era 16 anni, 15-16 anni, un bravo ragazzo, cioè, da quanto si sa, che giocava a pallone, sono arrivati questi altri, questa banda di tanti altri ragazzini con le biciclette e l'hanno inseguito, era di colore, non si sa poi appunto se la cosa è per un motivo che aveva fatto, c'era un motivo di gang oppure un motivo che ha commesso qualche cosa, non si sa, comunque l'hanno inseguito, gli hanno dato un sacco di coltellate e coltelli affilati. E questo allora fa pensare, no? Dice, ma com'è tutta sta gente con i coltelli in tasca, no? I coltelli in tasca perché il bambino deve avere questa paura di dover portare un coltello, cioè un coltello si porta in tasca, magari se tu vuoi fare dell'arte, scultura, oppure vuoi tagliare in campeggio, devi fare delle cose, ma un coltello in tasca in città, cioè che ci fai, il coltello in tasca in città non dovrebbe essere portato. Invece c'è appunto un aumento come statistica proprio di questo portare il coltello e c'è stato, però ci sono stati molti tagli da parte del governo conservatore di tutte quelle cose che invece potevano servire un po' per fermare questa cosa, e soprattutto appunto i tagli anche alle forze dell'ordine, nel senso che hanno levato molta della gente che insomma camminava, il tipico Bobby, no? Che cammina per strada, quindi lo vedi se è già un po' più campana, perché magari ci passano più spesso, invece non passano, cioè non girano, capito? Quindi c'è molta più diffusione di teppismo. Certo, non è così cupa come magari può sembrare se la racconti in questo modo, cioè se vai in giro per strada non è che la vedi continuamente questa cosa, perché anche perché non è come da noi che c'è il sole, quindi la gente sta fuori all'aperto, il clima non è poi così bello, quindi i ragazzini non è che hanno proprio un posto dove andare, un posto dove poter dire facciamo della cultura oppure gli viene insegnato qualche cosa, ci sono molti posti dove si può fare ciò, però non vengono usati da loro. Perché non vengono usati? Proprio perché non ci sta questa diffusione di cultura, di esempio, anche da parte di quelli dei più grandi, in cui si pensa, certo, il consumismo parte non solo dalle grandi multinazionali, ma arriva fino giù in basso, la gente proprio che consuma, che pensa e hanno la mentalità completamente inebriata dalla televisione, dai prodotti che vengono continuamente davanti.
Insomma, sono comunque persone che appartengono a delle comunità che hanno le possibilità economiche pressoché nulle di permettersi quel tipo di... Sì, da una parte sono esposti a un bombardamento di materiale, di cose, di desiderio, di possesso,
anche
questo universo materiale. Dall'altra però con mezzi pressoché minimi o nulli di procurarsene veramente queste cose, comprandosene, no? Quindi c'è un senso di che è stato proprio anche quello che è scattato con i Riots, quando c'è un certo di gente entrata e ha arraffato queste cose.
Sì.
Perché
per esempio ci abbiamo anche delle cose qua proprio nel quartiere, proprio lì, non lontano da dove è successo, dove ci sono delle molte iniziative anche per i giovani, per capirli un po' di più. Per esempio c'è il bike shop dove si possono portare le biciclette se sono rotte, quindi
la puoi riparare, te la ripari da solo, ti danno gli attrezzi, tu puoi andare lì, quindi chiacchieri, bene o male imparano a riparare le biciclette, c'è questa, c'è parecchie attività, diciamo, da quel punto di vista, quindi
ma questa è un'isola, no? Pullman Square, questa è una vecchia realtà che ancora tiene duro di comunque solidarietà, attivismo, insomma presenza nel territorio per motivi che sono altri dal tuo business, perché poi questo sta, è la vera, no, tendenza che sta uniformando tutta anche questa città, il fatto che qualunque spazio sta è risucchiato all'interno di un'impresa, chiamala come cazzo mi pare, di un'attività economica, è sempre meno, c'è sempre meno spazio residuo per situazioni dove tu che cazzo non so neanche come dire, cioè esisti senza essere legato alla produzione o alla spesa, esatto, o al guadagno o al, capito, all'investimento, e quindi e poi praticamente si stanno mangiando la città, ci sono queste,
sta
avendo una situazione da questo punto di vista che fa rabbrividire, perché comunque è cambiata in questi ultimi,
io proprio sotto il comando,
ultimi 5, 6, 10 anni ormai, però comunque, perché comunque Boris Johnson, questo è il secondo mandato, insomma, ha avuto due mandati per
devastare,
per mettere in vendita la città, insomma, metterla proprio in vendita sul mercato al miglior offerente, che ne so, 100.000 metri quadri al Qatar, che ci fa 2.000 torri, una di Renzo Piano, l'altra di
tutti di Lusto, poi non sono più case popolari,
non sono più le case del canto popolari, diciamo le case popolari pian piano le hanno svendute apposta,
c'è una carenza di alloggi spaventosa per la gente, e Londra è piena di appartamenti valutati 10, 100, 1000 volte di più di quello che vanno
realizzabili, appunto, e quindi molta della gente che viveva qua nel South-East praticamente pian piano si è trasferita un po' più nelle periferie, ancora più lontane dal centro,
e che costa sempre di più,
costa tutto, sì. Infatti gli italiani, calcolano, l'altro anno soltanto sono arrivati 55.000 italiani come in cerca di lavoro qui a Londra, e sono tanti.
Beh, 55.000 però, in un anno, no, sì, no. Sono tantissimi.
Sono tanti, capite, in un anno.
È una roba, sì, è roba da esodo proprio.
E stanno parlando, appunto, ma non solo poi dall'Italia, però stanno parlando appunto di fermare questa cosa dall'Europa, perché se non c'hai lavoro prima che arrivi tu non puoi venire, insomma, stanno provando a fare cose qui, ma hanno sfruttato l'arrivo di tanta gente facendo appunto questi profitti giganteschi, come a livello di affitti, no? Cioè, quindi magari gruppi, diciamo, italiani ma anche di altri paesi che arrivano qui e magari si dividono un appartamento e riescono a permettersi di poter campare, capito? Ma minimamente proprio con l'acqua,
gli alloggi sono completamente fuori di qualunque ragionevolezza, insomma, i prezzi, è folle.
E quindi ci si trasferisce a 60 chilometri dal centro.
Molta gente fa questa vita di pendolarismo permanente, ma lì poi ti consegni comunque, sì, risparmierai sull'alloggio, ma comincia a spendere in trasporti, quindi, e poi ti sottoponi appunto a magari pendolarismi in treni che esplodono, che sono pieni fino all'inverosimile, dove magari non ti puoi neanche sedere per un viaggio di un'ora e mezza, insomma, perché le linee sono completamente congestionate dall'uso, perché poi questa fantastica rete ferroviaria privatizzata ormai 20 anni fa costa come l'ira di Dio, perché è la ferrovia che costa ovviamente più in assoluto in Europa, Quindi ed è proprio per questo, di tutti questi motivi qua, che i più giovani, quelli appunto ritornando a quel discorso, rimangono, si sentono emarginati da tutto ciò, che si creano un loro mondo che è fatto di una cultura sbagliata perché non hanno un esempio.
Perché vivono in una vita completamente tagliata fuori da qualunque tipo di possibilità, cioè questa gente che sta nel che è ghettizzata e vive in una dimensione dove vive in una sorta di.
Noi da parte nostra facciamo
di lotta
delle minime.
Territoriale, la lotta territoriale della difesa del territorio, questa è la logica nella quale vivono questi adolescenti purtroppo, e ci si ammazzano sopra, poi questa è la cosa ovviamente sconcertante, sì anche poi con questa cosa, diciamo, non è neanche c'è razzismo pure, perché diciamo c'è sempre il conflitto tra il bianco e il nero, o il bullo che se ne approfitta magari di una situazione più forte verso un altro per farti sentire più forte delle cose dei bambini, però chiaramente se tu gli dai un esempio, un esempio migliore, io questo è la cosa che va fatta, è proprio il ritrovo di quello che è il valore umano, capito, della guerra, no? Dell'odio, no? Della violenza continua, no? Della supremazia, capito, tutte queste cose che non vedi, perché anche qualsiasi programma o poster o manifesto, cioè continua a lavaggio il cervello, pistole, guerre, cose, boom boom boom, è chiaro che cioè sono un po' purtroppo cioè non c'hanno la come mettere le parole, comunque
sì, questo. Sei stato abbastanza chiaro anche con la difficoltà di trovare le parole. Sentite, io vi
talmente tanti anni in Inghilterra che trovo, alle volte trovo difficile parlare italiano perché mi perdo, capito? Trovo le parole in inglese e non mi vengono quelle mie. Questa è una cosa preoccupante.
No, ma quello sei in buona compagnia, perché insomma noi ci usufruiamo spesso della diaspora italiana all'estero, che è molto molto più vasta di quello che si immagini, e il problema della diglossia è sentito insomma da tutti, ecco, su questo.
È diffuso.
Va bene, noi vi ringraziamo, siamo in chiusura, adesso premono anche le altre corrispondenze. Non so se per chiudere ci vorrete dire le prossime iniziative dalle vostre parti, se ce ne sono oppure.
Guarda, grazie della domanda, grazie veramente, siete fantastici, era Radio Enderusso, c'è un affetto profondo a voi, perché questo mi lega anche nel passato, e comunque in ogni caso vorrei appunto dire, come Cucina Sociale, noi stiamo iniziando questa nuova, diciamo, si chiamerà Cinema Sociale, cominceremo a fare regolarmente cinema con appunto affrontando dei temi, quindi al centro appunto del il Pullman Center, quindi se qualcuno vuole, se è in ascolto, vuole partecipare, vuole entrare in contatto con noi, cuochi, musicisti, creativi, e comunque in ogni caso ci fa piacere, contattateci Facebook, Cucina Sociale, e scriveteci, ecco appunto, ci fa sempre piacere conoscere, sviluppare discorsi, affrontare magari iniziative nuove. Noi stiamo appunto organizzando una serie di eventi anche per il laboratorio dei più giovani, per fare appunto film, quindi ci saranno corsi gratis ogni sabato, dove appunto ci saranno questi corsi per come si fanno i film, poi loro faranno i loro film, andranno in giro creando appunto di queste, non so poi come si svilupperà quel discorso. Poi ci sono appunto dei corsi di inglese gratuiti il lunedì, proprio per persone che hanno difficoltà, e varie altre cose, ci sono molte iniziative, appunto contattateci, noi siamo qui. Purtroppo la cucina era nata come discorso di cucina, ma ci mancano i cuochi, perché io c'è un po' per loro, perché arrivano più cuochi, soprattutto cuochi, anzi possibilmente. No, vabbè, comunque grazie dell'attenzione, siete fantastici.
Va benissimo.
Da Londra, da Sociale.
Un abbraccio e ci risentiremo a breve, insomma, perché i temi trattati oggi avranno modo di essere riaffrontati, insomma, non finiscono certo qui.
Diventeranno anche più urgenti,
credo proprio di sì. Temo proprio di sì.
Sì, bisognerà vedere proprio, appunto. Sempre interessanti, diceva quello.
Sì, beh, quello sicuro, insomma, il buon Eric diceva giusto, diceva anni interessanti. Vedremo in che direzione andranno, poi, però che siano interessanti è senza ombra di dubbio. Benissimo, un abbraccio e buona giornata, allora, prestissimo.
A voi, un abbraccio
ciao
a tutti.
Ciao. Ciao.
Ciao.
How many times have you heard someone say, if I had his